Matteo Nava, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Senti, sei d'accordo con me che se alla fine il discorso su Colomboigny dovesse, come tutti speriamo, concretizzarsi, ma se non dovesse poi risultare così produttivo, no? Come arrivo, quindi parlo proprio di gol segnati, cioè sarebbe la beffa delle beffe per quanto tempo è stata tirata avanti questa trattativa.
Bah, sicuramente sarebbe una beffa in relazione, appunto, come hai detto, a quanto si sta portando avanti, perché se ne è parlato pure a gennaio, se vi ricordate, l'anno scorso, vi
È un
dicendo.
anno.
Sì, assolutamente. In relazione a quanto se ne è parlato, sicuramente sì, a quanto sta durando la trattativa. Non so in relazione a quanti gol ha fatto lui in carriera, perché non è esattamente un bomber da 20 gol, li ha fatti un paio di volte, ovviamente soprattutto all'Eintracht quando poi è andato al PSG. Non è un cecchino alla 25 gol, questo poi i tifosi un po' se lo devo ricordare, anche se insomma, la Juve aveva fatto 10 gol, se non sbaglio, in mezza stagione, anche con dentro il Mondiale per club, l'aveva fatto un po' elastica, prima 4-5, poi non aveva più segnato, poi sì, poi no. Dipende cosa ci si aspetta, diciamo che io non mi aspetterei un giocatore da 20 gol, sicuramente mi aspetto un giocatore che segni di più di quanto è stato quest'anno per gli attaccanti. Detto che in sé pure Davide era invece un attaccante da tanti gol da 20-25 stagioni e poi non l'ha fatti, quindi mai dire mai.
Sì, abbiamo capito come non ci sia nulla di scritto, nulla di certo, soprattutto nel discorso attaccanti in casa Juventus. Che mercato stai così percependo in questo inizio di non mercato, perché poi non è ancora cominciato ufficialmente? Non lo so, che sensazione ti sta lasciando, ma non per forza soltanto legato al mondo Juve, anche legato un po' in generale al mercato attorno alla Serie A.
Ma onestamente direi che un po' la parte prevedibile è il fatto che sia un mercato un po' lento, ma perché c'è il mondiale, quindi tra l'altro con tantissime squadre, quindi tanti giocatori sono da una parte a rischio infortunio, dall'altra anche a rischio esplosione per chi li vende, che vuole aspettare, dall'altra mi sembra un mercato che sia partito davvero solo per chi mette i soldi davvero, cioè il caso Palestra un po' l'ha dimostrato, finché stai lì a limare un milione più bonus, eccetera, poi il mercato adesso lo fa chi, a prescindere da qualsiasi cifra mondiale eccetera, arriva lì, mette 15 milioni in più e tanti saluti. Quindi in questo momento per le italiane, per la situazione economica che conosciamo rispetto alle top d'Europa, è un mercato ancora, secondo me, molto fermo, fatto di sondaggi, di uscite anche, perché molti club finché non fanno uscire nessuno, compresa la Juve, fai fatica anche a andare a fare poi delle offerte efficaci. Ecco.
Lo so, il problema più grande appunto è quello che la vendita agevola l'entrata, come sempre, come ci ha raccontato l'Atalanta, no? Che ieri parlavamo appunto di questo affare che ha portato Palestra al Chelsea e a questi ipotetici 100 milioni già inseriti in cassa senza che il mercato sia ufficialmente partito. Cioè è una scuola da seguire, anche se poi ci sono quelli che ti dicono: sì, vabbè, ma noi siamo la Juve, non ce ne frega di fare ste cose.
È una scuola da seguire, sì, secondo me sì, un po' inevitabile, però va anche detto che l'Atalanta ha venduto due titolari, cioè Ederson è, non so come dire, l'Ildiz del centrocampo dell'Atalanta, Palestra è potenzialmente l'Ildiz della fascia d'Atalanta, quindi se noi accettiamo che questo ad esempio vuol dire che la Juventus deve cominciare un mercato che a fine giugno ha già venduto, non so, Ildiz e Brehme o fate voi i nomi che volete.
Non
Chiaramente poi,
credo.
capito, e poi ovviamente seguire l'esempio dell'Atalanta vuole anche dire avere uno scouting che ti porta giocatori ottimi a prezzo relativo, vuol dire lavorare bene col settore giovanile, tante tante cose che insomma non è solo come vendi, no? E poi come poi valorizzi i giovani, il tipo di pressione che hai, insomma è un discorso molto più complesso, ecco.
Parlando di discorsi complessi, mi viene da tirar fuori il discorso legato alla Porta. Si sta un po' così, si sta un po' parlando meno della questione portiere, cioè c'è stato il boom legato, no, al post fine campionato con il discorso prima su Alisson, poi sul Dibu Martinez, poi tirato in ballo Vicario. Ieri si continua anche un po' a chiacchierare su Milinkovic-Savic, che piace molto a Spalletti. Ieri questa idea Svilar, che trovo folle, perché ovviamente sarebbero pazzi a Roma a venderlo alla Juventus in questo momento, e soprattutto sarebbe la Juventus pazza, no, a tirar fuori tutti questi soldi. Però anche questo è un discorso che si è un po' così raffreddato, o vige la regola che un po' anche avevamo iniziato a capire nella passata stagione in particolare. Non è detto che se non si parla di qualcosa non si stia andando avanti.
Beh, questo un po' vale un po' sempre, anche perché poi il lavoro dei giornalisti è raccontare quello che scoprono, e nulla, insomma, nulla vieta che c'è qualcosa che non si scopre, no? Come è normale che sia. Io credo che sul discorso portiere la Juventus stia un po' decidendo e capendo cosa vuole fare, perché chiaramente Svilar, a me onestamente sembra un colpo improbabile, poi ripeto, mai dire mai. È un giocatore da 40 milioni ed è un discorso. Prendere Dibu, stiamo parlando di 10-15, è un altro discorso, cioè girano nomi molto diversi tra loro. L'impressione che ho è che si stia ovviamente lavorando sulle uscite, e sui portieri ancora ci sia un po' da capire. È chiaro che è un ruolo che non puoi avere il 20 di agosto, è chiaro anche che dipende come si muovono le cose, cioè faccio l'esempio del Dibu Martinez, lui è in uscita dall'Aston Villa, possono dire quello che vogliono loro, ma evidentemente stanno cercando un sostituto e via dicendo. Se la Juve sta percependo un pochino di ammorbidimento sul lato degli inglesi, ci può anche stare che in questo momento stia un attimo ferma e capisca se tra una settimana, due, per l'Aston Villa prevale il discorso, ma sì, lo do via 3 milioni in meno, tanto lo devo dar via, mi risparmio il cartellino, l'ingaggio. E via dicendo. Secondo me è un momento di riflessione da parte della Juve. Credo che se avrà uno spiraglio starà su Dibu Martinez e Vicario, o Oblak anche magari con un prestito, si è sentito. Se no, se invece deciderà di puntare più soldi su altri giocatori, perché banalmente ti passano tra le mani dei giocatori che costano un po' di più, allora magari vai sul profilo un attimo Milinkovic-Savic di turno, dove magari, insomma, fai una scelta diversa. C'è sempre quel discorso che Alisson l'anno prossimo è parametro zero, quindi se la Juventus poi si trovasse a piedi, diciamo, comunque a scegliere tra una scelta un pochino al ribasso, sa, tra virgolette, che l'anno prossimo con Alisson si possono riallacciare i
Ma la
contatti, ecco,
scelta al
quindi è.
ribasso potrebbe essere la permanenza di Di Gregorio, cioè potrebbe essere che tutto rimanga come l'anno scorso, o non ci sono possibilità?
Allora, lo zero non si dice mai, diciamo, anche per garantire, no, diciamo che secondo me su Di Gregorio le possibilità sono basse, ma anche un po' per il rapporto che ha avuto, insomma, poi con i tifosi, le tante contestazioni, via dicendo. Se proprio dovesse rimanere, io penso più a un Perin, penso più a Perin che magari ha un'età, comunque se gli viene detto che gioca, Perin resta, secondo me. È chiaro che è una scelta che non è che puoi prendere il 20 d'agosto, anche perché Perin nel frattempo si guarda intorno, per Di Gregorio cerchi delle offerte. Io non credo che la coppia rimanga la stessa, forse Perin potrebbe, ma diciamo che è un po' un piano B della Juve.
Piano B, il problema è quello, è quando poi i piani B iniziano a diventare troppi e si accumulano anche, no?
Piani
Quindi
C e D.
ecco, poi arrivano anche altre lettere, quelli sono i peggiori, quelli che fanno maggiormente male. Muaremovic, questa mattina anche su Gazzetta se ne parla, dando praticamente quasi per certo che arriverà a Torino.
Sì, allora, il discorso di Moremovic è abbastanza chiaro, la Juventus lo vuole indietro, anche se c'è stato un momento in cui valutava se era meglio averlo indietro, avere una plusvalenza più alta con, insomma, il famoso 50% della rivendita. Il fatto che sia arrivato Carnevali un po' lo ha avvicinato, sia perché Carnevali
Certo.
ovviamente lo apprezza, ma anche perché Moremovic non si è lasciato benissimo col mondo Juve, nel senso che lui.
Eh no.
L'impressione è che ci sia rimasto molto male, ma l'ha detto anche in alcune interviste, se non sbaglio, si è rimasto molto
Sì.
male per come è stato trattato. Quindi all'inizio, cioè, insomma,
Vabbè, non
non.
c'è più nessuno di quelli che l'avevano trattato così,
Esattamente, il
dai.
discorso è esattamente quello. Quindi la prima volta che ci si è sentiti, probabilmente c'era ancora un po' quella ferita aperta, ecco. Adesso oggettivamente non c'è più nessuno, non c'è Thiago Motta, non c'è Giuntoli, insomma, è un'altra Juve. Quindi se poi viene ripreso anche a una cifra importante, è chiaro che sarebbe folle la Juve riprenderlo pagandolo molto più di quello che l'ha venduto e poi non farlo giocare. Quindi io credo che un po', a meno che salti fuori, diciamo, il Chelsea di turno, il destino sia un po' allora, quello, poi vedremo chi
ci
gioca e
dove.
Ci
sono altri campionati in cui il Chelsea e i vari possono andare a fare la spesa o devono continuare a venire in Italia? Cioè va tutto
vanno dove i club hanno bisogno di soldi, e l'Italia, ecco, ne ha molto bisogno.
In questo momento, diciamo, ne ha molto bisogno, esatto, purtroppo. L'arrivo di Muharemovic chi elimina?
È quello che stavo dicendo, nel senso che poi lì a sinistra si parla anche di Lukumi, eccetera.
Sì.
Onestamente sembra che la Juve giochi con 10 centrali mancini. Non lo so, io credo che sono tutti un po' in ballo lì in difesa. Se davvero la Juve stringe sia per Muharemovic che Lukumi, a me sembra un po' in bilico anche Kelly, perché non è pensabile, sono tutti dei doppioni. Se invece ne va solo uno dei due, a quel punto Gatti in partenza, e a quel punto Bremer, dipende sempre dalle offerte.
Chi è meglio però, se tu mi metti insieme Kelly, Lukumi e Muharemovic?
Allora, Kelly è cresciuto tantissimo. All'inizio onestamente non mi è piaciuto per nulla i primi 6 mesi che aveva fatto, però non mi sembra irrinunciabile. Lukumi mi sembra un'ottima offerta qualità-prezzo. Punterei su Muharemovic anche per una questione di età, in primis, cioè, poi su Lukumi e poi su Kelly. È chiaro che su Kelly, se prendi quei due lì, vuol dire che su Kelly devi già avere un'offerta, non puoi metterlo poi sul mercato e venderlo a ribasso. L'hai preso, mi sembra, a 17, una cifra del genere. Sì. Di avere un'offerta
e lo hai valorizzato, obiettivamente.
Esattamente, se c'è una piccola offerta magari in Premier League dove ha già fatto bene, allora tutto diventa fattibile, il cambio lo farei, ecco.
Discorso valorizzazione invece in chiusura, giocatori durante il mondiale, l'uscita dalla fase a gironi semplicemente della Turchia sicuramente non avrebbe agevolato una eventuale cessione di Yıldız, nel senso, se nella testa di qualcuno Yıldız era da vendere, non credo che, come lo si è visto in queste partite, avrebbe, insomma, generato un'asta ulteriore, anche se il suo biglietto da visita non è questo, ecco, lo sappiamo molto bene. Quali giocatori credi che, un po' guardando in quelli maggiormente nominati, no, a livello di mercato, potrà appunto avere un segno più dopo questo mondiale?
In generale, a prescindere dalla Juve, diciamo?
In generale, sì, magari sia che riguardi la Juve o che riguardi altre squadre.
Ma allora, lato Juve
è una domanda molto vasta,
però. infatti no, ma lato Juve mi sembra l'unico che possa un po' essersi valorizzato è McKenny, che comunque mi sembra,
ma non va da nessuna parte,
ma non va da nessuna parte, quindi diciamo è tutto teorico. Ai noi, io ho l'impressione che quelli che si siano valorizzati di più siano giocatori non raggiungibili dal nostro mercato, ovvero quei giovani molto promettenti. Penso al centrocampista della Svezia, del Bayern Monaco, Azari, penso a Diomandé della Costa d'Avorio, Manzambi della Svizzera. Sono giocatori che noi guardiamo e diciamo, ah, però non sono male, in realtà poi già valevano dagli 80 milioni in su. Credo che siano questi un po' i giocatori che aumentano un po' di più il mercato, a meno che vogliamo parlare dei vari Vosigna e i portieri dei nazionali minori, ma è tutto folklore, diciamo.
E quelli invece legati non al mondo Juve, ma nel senso gli obiettivi, qualche obiettivo della Juventus, penso a un Kessié, penso a un Sorloth?
Ma Sorloth mi sembra sia stato più o meno in linea, non ha brillato particolarmente, e se l'Atletico sperava che, ovviamente parliamo oggi, se poi domani fa 7 gol non lo sappiamo, però se l'Atletico sperava di farlo salire il suo valore, al momento secondo me non è salito. Che sì, è tutta una questione di ingaggio, cioè la sua credibilità è tutta una questione di ingaggio e non di cartellino. Mi sembra si sia confermata la sua leadership, non tanto la sua, insomma, mobilità in campo, mi sembra un pochino più compassato rispetto a quello che ci ricordavamo, il fatto che è uno stipendio irraggiungibile, quindi io davvero molto più che di mezza, se no è dura, bisogna vedere lui che voglia di tornare, però ecco, da questo punto di vista è tutta una scelta sua, non è una questione di mondiale, se va bene o se va male.
Commedia, se dico Gonzales?
Beh, nessuno dei due in questo momento mi ha impressionato, non credo che diano una mano alla Juventus in questa fase, anche se soprattutto Nico Gonzalez io lo vedo abbastanza diretto all'Atletico Madrid, a tutta sì. una questione di limare i milioni, ma lui mi sembra un po', cioè, blindato, cioè, non vedo dei piani B, ecco, visto che ne abbiamo parlato prima. Con Miners non credo che si sia valorizzato molto, ha ancora delle chance perché l'Olanda andrà avanti, quindi magari si sperano che faccia un gollonzo più avanti, una bella prestazione.
Ne basta cambia. Uno. Ne basta mezzo, uno per magari mezzo. Così, no?
Esatto.
Grazie Matteo, buon lavoro!
Grazie a voi, buona giornata!